Gerusalemme di Marco sembra trovare l'irriducibile opposizione che Gesù incontra. Le apparizioni del risorto arriveranno e avverranno in Galilea. Così la Galilea apre e chiude il Vangelo di Marco. Comincia dalla Galilea che rimanda dopo l'ultima apparizione, dopo l'ascensione al cielo, cominciando dalla Galilea, dove l'osso è duro. Ma dove c'è più apertura al bisogno di Dio. Dove non c'è consumazione di cotta dell'esperienza di Dio. Allora Gesù iniziò la sua predicazione con queste parole: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi. Il tempo non è il cronos, che tempo fa, è il kairos, è il tempo decisivo, è arrivato il tempo decisivo, è arrivata l'occasione da non perdere, oggi, mica domani, questa sera, questo Natale, questo Avvento. Quell'incontro, tempo ricco di possibilità. Che significa il regno di Dio vicino? Non ne approfondiamo tutto questa sera, se no dopo non venite più, sapete tutto, speriamo. Ma l'espressione regno di Dio ha radici, affonda le radici nell'Antico Testamento e nel Giudaismo. Indica l'azione legale di Dio, la sua giustizia, che è misericordia, il suo intervento salvifico e definitivo, risolutore. In questo senso il regno di Dio esprimeva l'attesa desiderosa dei profeti, quello che noi celebriamo in questo avvento, in ogni avvento, soprattutto in Isaia. E poi l'annunzio di Gesù ha un segno di gioia, predicando il Vangelo, la bella notizia, e poi un segno di urgenza. È urgente convertirsi. Attenzione, la conversione ha due titoli molto brutti: quelli che non sono cristiani diventano cristiani, secondo, per voi che siete buoni, un po' cattivi, cambiate vita. Non è proprio questa la conversione. Quella dell'avvento non è proprio questa, è cominciate a rimettere la vostra fiducia nel Signore, riappoggiate la vostra vita nel Signore. Noi prima sentiamo la parola conversione, pensiamo subito al digiuno, pensiamo subito che bisogna mangiare il baccalà o il pesce di fano invece che la bistecca alla fiorentina, vero? Che sacrificio. Convertitevi, che significa? Cambiate visione, cambiate giudizio. Nasce anzitutto la conversione come risposta a un evento, quella lieta notizia che dovrebbe allargarci il cuore. Apritevi a questa bella notizia. Il Signore è venuto a dirvi cose buone. Però a volte bisogna vuotare il bicchiere dalla presunzione e dalla comodità religiosa. Credere al Vangelo, ecco la conversione, modellarmi al Vangelo, alla bella notizia. Non è un parziale cambiamento, ma è un vero e proprio rovesciamento, è un passaggio, senza calcolare le conseguenze, sicuramente dall'egoismo all'amore, dalla difesa dei miei privilegi alla solidarietà più radicale. E Gesù dirà anche che la conversione non è mettere una toppa sul vestito vecchio. Alla 500 tu con la carcassa tutta rotta non è che posso mettere lo sportello nuovo, casca pure se mangia tutto. Noi a volte ci pare che la conversione non vada mai a messa, a pasta, mi confesso, c'è una soluzione accorciata senza la fila, si apre Maria la Madonna e sono a posto e ricominci come prima. Non è la conversione, nemmeno una sanazione, una piccola barzelletta religiosa. Non c'è strada, non c'è capovolgimento di ideali, non perché sei cattivo, ma perché non hai trovato il centro della vita. Il non convertito non è un cattivo, i non credenti mica sono cattivi, chi l'ha detto? Sono forse più cattivi di noi? Quelli che non vanno in chiesa? Non mi sembra. Statisticamente non è. Non mi pare. Ma non hanno trovato il centro della vita. L'orientamento della vita. L'accento non è messo sul mutamento delle qualità o delle azioni di un uomo, ma su quello del suo orientamento globale, del suo rapporto con Dio. Ecco allora il primo messaggio. Provo a darvi qualche compito per la scrutatio, per la meditazione dopo il silenzio. Prendiamo il secondo versetto. È giunto il momento di accogliere ciò che è detto. La parola è viva. Chi l'ascolta sperimenta che opera quanto dice. Come mi rapporto io con la parola? Mi ricordo quella di domenica io. Era ieri, eh? Seconda provocazione per la meditazione. La conversione è un atto pieno di soggettività, sono io, ma anche nel contempo un dono di Dio, passa attraverso momenti successivi. Primo, scoprire che siamo prigionieri di molte cose. Siamo obesi, siamo nel salotto comodo, della mente, del cuore, si è fatto sempre così, ho fatto sempre così. O del pregiudizio, chi va in chiesa è sempre cattivo. Ci vanno i ruffiani, quelli che votano democrazia, ah non ci sta più adesso poi, la democrazia cristiana, è finita. Quanti ci vanno? Quelli che vanno PDL o PD, quali sono? Non c'è più nemmeno questo da dire oggi. Oppure non vanno in chiesa perché portano la pelliccia. Siete animalisti, no? Non vedo qui ruggito di leoni, non mi pare, eh? O di fuochi. Me nascondete subito, eh? Ci sono dei pregiudizi. Scoprire che siamo prigionieri di molte cose, di comodità, che ci rendono obesi e pigri, ma a volte prigionieri di ottusità, di luoghi comuni, di incapacità a interrogarci con serietà. O a volte prigionieri del senso comune della gente, che dice che non dicono che figura ci faccio. Soprattutto per l'omertà religiosa riguardo alla politica. Ormai è superata abbastanza l'omertà. Ho paura di, ma vado fuori, non mi vedono. Il Dio di Loreto, quando ti confessi, uguale a quello di Fano. Non è che c'è una diversa, eh? Un altro passaggio di meditazione, solo Dio può strapparci queste schiavitù per introdurci nello spazio della libertà dell'amore. E dovremmo anche chiedere al Signore l'attenzione e la fedeltà ai luoghi del quotidiano e del momento presente, il tono rinnovato della conversione, il disagio di sentirci lontani, disagio. Fino a quando non senti il disagio, non c'è voglia di tornare. Il figlio prodigo torna quando ha capito che la vita non era bella quella che pensava, ma per riconoscere che ho sbagliato, che sono lontano, ci occorre un atto di estrema onestà. Spesso stiamo nel pantano e diciamo sto bene per non darla vinta, e invece stiamo male. Il desiderio di tornare, oh sì, ma un desiderio determinato, non lunedì, non la prossima estate, non subito. E poi direi anche nella preghiera della meditazione arrivare a ringraziare Dio perché oggi la buona notizia si fa presente in ciascuno di noi attraverso persone, incontri, fatti concreti. Ci sono un mare di buone notizie, ma dobbiamo spegnere la TV che non ce ne racconta più. Non ce ne racconta più. Io ho acceso la TV stamattina presto, come si chiama, le notizie, non ne ho sentito una prima di mezz'ora, mi sono angosciato, ho chiuso, ma non c'era. E questo è morto, quell'altro là, quel capannone, e quello che era ubriaco ha messo sotto, quell'altro. Possibile che ci siano volute due persone che ieri sera sono andate un bacio, hanno portato un figlio, una sola che ha fatto la donazione, una famiglia che è rimasta unita, un figlio che ha assistito il papà, nessuno ne parla più, e a forza non di dirlo più siamo diabolicamente intristiti. Il telegiornale ormai è vietato ai minori di 60 anni. È vietato. Racconta solo, e il tempo piove, quando non piove non piove mai. Ha piovuto per sempre, da quando sono piccolo. Qui, diluvio, leggi i giornali, qui le Marche se la mangiate tutti. Io stavolta dico, dovevo andare a Pergola stasera, chissà se trovo la strada aperta o chiusa. Ho chiesto ieri al prete di come si chiama qui, di Marotta, dico, ma la spiaggia ci sta più? Ma come no, come sempre, l'ha tolto un poco per tutti gli anni, la spiaggia è finita. Non faccio tipo per il sindaco, non so nemmeno se lì è Marotta di Senigalli, ma noi siamo ormai stufi di queste scene. È vietato, non sappiamo più guardare la vita con un sorso di felicità. E quando ci mettiamo a pregare, sempre fare lagne, Signore, mio figlio sta male, e quell'altro si dice, Signore, grazie che sono vivo, grazie che sono ancora, posso parlare, posso leggere la scrittura, posso fare un pizzico di bene. Non se ne può più di questo. Per cui non abbiamo più racconti di bene. Cioè, tu è come quando le vecchie, quando le anziane, voglio dire, le vie donne andavano il 1 novembre al cimitero, tu ti mettevi a sorseggiare il detto, mo sai, è morto questo, quello, ce n'è uno di qua, di là, se avete 90 anni, che pretendete? Che a 20 anni stiamo raccontando, ma è normale? Oppure mi fa male il bocca, ma c'hai 90 anni, mica dici sono vecchia, o anziana, mi fa male, vado dal medico. Ma si comincia a ragionare a prendere certe misure di altri progetti di vita. Cioè noi siamo ormai distrutti dalla negatività, davvero. Ma mai una negatività che vedo vicino a casa mia, per la quale dico a me stesso, posso fare qualcosa. Una negatività globale altro da me, altro da me. E questo è terribile. Non dicono mai, ci sto a male di gente che sta a sciare, poveretti loro. Poveracci, pagheranno le tasse. Che le piste da sci hanno aperto 15 giorni prima e sono piene. Per fortuna, diciamo noi, o no? Secondo passaggio, ho già le 10, mi è rimasto un quarto d'ora a fare, vero? No, 10 minuti. E finisco. Il breve racconto che Marco segue l'annunzio del regno, la chiamata dei primi discepoli. Notate, il discepolato, il Cristo di Marco non è mai solo, sempre circondato da discepoli. Secondo, lo scenario della chiamata non è uno scenario liturgico, religioso o di riunione mistica, è uno scenario profano della chiamata, il lago e il lavoro. Non stavano a fare il bagno nel lago, ma a guadagnarsi la vita. Scenario profano. E secondo, il Cristo di Marco ha sempre compagnia. Fino a quella richiesta di compagnia, nel Getsemani, vegliate un po' con me. E il dramma di Gesù, non avete saputo resistere nemmeno un'ora a vegliare con me. Ma nella chiamata, in Marco, ma in tutti i sinottici troviamo questa prerogativa. L'iniziativa è sempre di Gesù. Nessun invito, gratuito e inaspettato, risuona l'appello di Dio, per il quale tu non puoi esitare. Devi deciderti. Nella scuola rabbinica, i professori di grido erano loro, erano i discepoli che a pagamento andavano a scegliere il rabbino. Gesù catapulta questa cultura. Non è l'insegnante bravo, il rabbino bravo, verso il quale vanno i migliori e vanno a chiedere. E invece lui il maestro, il figlio di Dio, che tiene, dice: tu segui me. E il rabbino insegnava la Torah, insegnava la scrittura per leggere la Torah, insegnava la legge. Gesù invece, il rabbino di grido, era, interpretava anche la legge, fino ad arrivare alle 613 pratiche osservanze giornaliere. Gesù non dà nessuna legge nuova e non insegna nient'altro che andare con lui. Segui me. Ahimè, ha imparato il catechismo? Che dite voi, eh? L'ha imparato il catechismo? È anche giusto questo. Ma vi viene mai la voglia di dire: ma hai seguito le parole del Signore? Dite giustamente: sei stato a messa domenica? Ma diciamo altresì: ma tu ieri hai litigato col tuo amico? Hai chiesto scusa? Non sovviene mai questo? Hai rispettato tua nonna? Hai delimitato la tua vita in un'attenzione agli anziani o al bambino meno fortunato? Hai voluto o non voluto vicino a te a scuola, protestando con la maestra, insegnante unico, non unico, non ci importa, unico chi lo vuole, chi non lo vuole? Ebbene, hai rifiutato di stare vicino a un bambino che tu ritenevi antipatico o un po' in difficoltà? Noi diciamo subito: sei stato a messa. Per cui ci siamo trovati nella società civile il premio al più bravo, ma più al più buono. Io più bravo non lo posso prendere, ma più buono nemmeno sono fuori concorso. Adesso abbiamo tentato un altro, il più bello. Il più bello o la più bella, chissà perché la bellezza è femminile e non maschile. L'estate la maggior parte di uomini vostri la passano la sera la mezz'oretta a vedere le veline. E no, stanno guardando gli altri mariti. Voi ci credete? Con mezz'occhio e solamente proprio, le veline, tutta l'estate, e fa audience. Il povero Berlusconi col canale 5 fa audience. Con il nulla. Con il nulla. Se poi le fanno parlare, ahimè. Se fanno un po' di saltarelli, sono belli. Ma se le fanno parlare, ahimè, ovvio, qua. Ma una cultura che noi stiamo assorbendo già dai nostri gruppi catechistici. Il più bravo, il più bello, il più simpatico, il più ricco, speriamo di no, qualche attenzione particolare. Se è stato a messa domenica, giusto chiederlo, ma se è andato a messa in pace? Hai fatto il buon samaritano? Lì noi non ci andiamo mai, o dobbiamo fare lo sforzo mentale per arrivare a chiederlo. Gesù invece dice: vieni e segui me. Dicevo, l'urgenza è l'appello del tempo favorevole, il tempo della salvezza. Secondo, un distacco. Il tema verrà successivamente precisato in Marco. Comunque già appare che si tratta di un distacco radicale. Si tratta di lasciare le ricchezze, Marco 10, di abbandonare la strada del dominio del potere, di smantellare quell'idea di Dio che noi stessi abbiamo costruito a difesa dei nostri privilegi, Marco 8. I pescatori sono stati trovati da Gesù. Ma trovati, devono fare un distacco. Capacità di autonomia di pensiero, chiede Gesù. La fatica della gioventù di oggi è anche quella di non autonomia, vivono fino a 40 anni. A casa, è più comodo. Con la moglie bisogna patteggiare, con la mamma si prende il povero cotto, vero? Con la moglie bisogna patteggiare tutto. Non è così voi mogli? con la mamma no. È molto più bello essere figlio che trattare la pari. Poi dopo le donne di oggi fanno paura, poveri cocchi già sono angosciati, e chi si sposa più? Fanno paura, dice che avete fatto strada troppo veloce, chissà, dovete corteggiare voi donne. È finita la poesia del mondo antropologico anche degli inizi, anche del mondo animale, dove il corteggiatore che inizia pare che sia sempre il maschio. Che è successo? Ormoni finiti? Distacco. Terza prerogativa, seguire. La ragione del distacco non è un lasciare, ma trovare qualcuno. Il problema del distacco nostro è fatica, sapete perché? Perché non sappiamo dove troviamo il qualcuno. Se manca il fascino di Gesù, tutto pesa. Se Gesù è affascinante, tutto è attraente in lui. E tutto pesa molto meno. Potrebbe sembrare il distacco un progetto di morte, invece Gesù dirà è un progetto di vita. Il cielo proprio giù è la vita eterna. Concludo. Quindi la parola grande è seguire. Seguire. Significa davvero andare dietro a Gesù. Non il termine imparare. Seguire. Ricordate quel bel canto brasiliano che anni fa, quando ero giovane io, si faceva anche nel catechismo della Chiesa. Amar come Gesù amò. Parlar come Gesù parlò. E via via, tutti i sensi. E in fondo significa mettere i piedi su quelli di Gesù, le impronte su quelle di Gesù, i pensieri su quello di Gesù. Per cui il vero discepolo non è quello che a lungo andare fa lo sforzo per perdonare, sa di fatto che in Gesù il perdono ti dà vita. All'inizio fare lo sforzo nella pasta vorrei pagarlo, faccio lo sforzo per. Fai l'habitus del discepolo. La chiamata non dice mai separazione, ma missione. Il discepolo si stacca da tutto unicamente perché ha incontrato qualcuno che più importa. Voi dite, ma per noi che celebriamo il catechismo con i ragazzi, che vuol dire questo? Non traduciamo immediatamente nei bambini, io vorrei tradurre immediatamente in noi adulti. In noi adulti. Sappiamo raccontare un vissuto di un incontro con il Signore. L'atto religioso è una consumazione di fatti o un'esperienza travolgente? La messa è una devozione o è un incontro eccezionale? La parola di Dio è davvero il nutrimento, è il fascino che ci fa camminare dritti, è una giusta opposizione. Per meditare un attimo, seguire Gesù significa accettare che Lui ci preceda. È Lui che determina il cammino, la sorte, il ritmo. Gesù chiede degli strappi, non nega nulla, ma il primo posto appartiene a Dio. Qual è stata la chiamata fondamentale della nostra vita? Quali resistenze frenano o hanno frenato le nostre risposte? Gesù chiama uno ad uno, ma non da soli, è un cammino di comunità, l'ho detto anche prima, uno ad uno perché la chiamata e risposta è personale, è un cammino di comunità. Io credo che noi dobbiamo nella preghiera chiedere capacità di ascolto, di apertura alla chiamata, capacità anche di testimonianza semplice, trasparente, affascinante, e ringraziare anche per le persone, le situazioni che hanno permesso, ci permetteranno alla chiamata di Dio di raggiungerci ancora. E credo che Dio parli ancora oggi. Allora sono pochi versetti, appena sei, ma c'è tutta la cornice del metodo di Gesù.